Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, dopo una settimana di sosta siamo tornati in onda su Radio Parma con Palla in tribuna. Ci siamo fermati in concomitanza con gli impegni della nazionale che si stanno ancora svolgendo in questi giorni. E allora innanzitutto potete come sempre intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. Si entra nella settimana che conduce all'inedito big match del Ceravolo tra Catanzaro e Parma, in programma domenica 17 settembre con inizio alle 16:15. Allora diamo subito qualche notizia fresca d'attualità sul Parma, che riprenderà questo pomeriggio gli allenamenti al Mutin Training Center di Collecchio. Ieri Pecchia e il suo staff hanno concesso una domenica di riposo e si riprenderà oggi con la normale programmazione, per poi arrivare appunto a questa partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie B, che metterà di fronte le due attuali capolista. Se del Parma se lo si poteva forse immaginare, forse più sperare che immaginare, è ben diverso il discorso della matricola a Catanzaro, che è davvero partita molto molto forte. Sarà una sfida particolare tra il miglior attacco dei calabresi e la difesa meno perforata della Serie B, che è quella del Parma, che ricordiamo fino a questo momento ha subito un solo gol a Pisa, e tra l'altro su calcio di rigore, che definirlo dubbio è probabilmente un eufemismo. Allora diamo uno sguardo insieme agli impegni negli otto giocatori con le rispettive nazionali. Ieri Botton Balog e Adrian Benedice sono rimasti in panchina per 90 minuti nei rispettivi impegni dell'Ungheria, che ha pareggiato 1-1 in amichevole con la Repubblica Ceca a Budapest, e nel caso di Benedicek la sconfitta per 2-0 subita dalla Polonia in Albania. Per Benedicek la prima panchina dopo che con l'Isole Faroe era stato mandato in tribuna dal suo commissario tecnico, ma non è arrivato l'esordio nonostante il punteggio avverso. Non sono entrati né lui né Milik, davanti ovviamente Lewandowski intoccabile. L'Albania però è riuscita a vincere una partita molto importante nella corsa alle qualificazioni a Euro 2024. Da una parte Benek magari tornerà a casa un pochino deluso per il mancato esordio, ma noi del Parma siamo contenti così, noi tifosi del Parma, perché lo possiamo dire, insomma, non è stato impiegato in nessuno dei due impegni, quindi tornerà sicuramente fresco e riposato. E lui, insieme allo stesso Balog e a Circati, che anche lui è rimasto in panchina nell'amichevole del 9 settembre dell'Australia contro il Messico a Dallas, dovrebbero essere i primi tre giocatori crociati a rientrare a Collecchio. Potrebbero rientrare oggi e poi essere disponibili per domani, comunque rientrano senza particolari problemi, e già questa è una notizia. E guardando alle partite odierne, da segnalare l'impegno dei due giocatori del Parma convocati nella Slovenia Under 21, il portiere Martin Turk e l'esterno Tijas Begic, che affronteranno a Koper alle ore 18 la Francia, partita valevole per la qualificazione agli europei Under 21 del 2025. Vedremo se Begic proseguirà nel suo Begic moment dopo aver segnato alla Bosnia Erzegovina nella vittoria per 2-1 dello scorso 7 settembre. Vediamo se proseguirà in questo bel momento che già si era visto a Parma, perché non dimentichiamo la giocata sul fantastica giocata in occasione del raddoppio di Bernabé contro il Cittadella, e poi quella di Pisa che ha poi portato al tiro cross del Prato deviato in fondo al sacco da Čolak. Quindi davvero un giocatore in grandissima forma. Domani il 12 settembre gli impegni dei nazionali del Parma si chiuderanno con il terzetto Ai, che giocherà una sfida amichevole la nazionale di Tunisia contro l'Egitto. Vediamo se anche per lui arriverà il momento dell'esordio in nazionale dal primo minuto, visto che aveva già giocato 10 minuti nell'ultima partita col Botswana. E poi il doppio impegno di Valentin Mihaila alle 21:45 domani contro il Kosovo a Bucarest. Ovviamente incrociamo sempre le dita quando scende in campo Mihaila, visto anche la sua storia di problemi fisici avuti. Ha giocato comunque poco più di mezz'ora con Israele senza particolari problemi. E l'ultimo a essere impegnato in questo lunga settimana e mezzo con le nazionali sarà proprio Jordan Osorio, che alle 23 ore italiane giocherà con il Venezuela in casa contro il Paraguay, partita molto importante nell'ottica delle qualificazioni ai mondiali del 2026. Osorio, che non è stato impeccabile in occasione della partita con la Colombia, sarà l'ultimo a rientrare a Collecchio, e qualche dubbio sul suo utilizzo dal primo minuto a Catanzaro effettivamente c'è, perché dovrebbe aggregarsi ai compagni tra giovedì e venerdì, a poco più di 24 ore dalla partenza per la trasferta in terra calabrese. Abbiamo fatto il punto sui giocatori impegnati nei nazionali e allora adesso andiamo a sentire il servizio, andato in onda oggi al TG Parma, di Marco Balestrazzi.
Lunedì di lavoro pomeridiano in casa Parma, con qualche nazionale verso il rientro e altri ancora in giro per il mondo. In ottica Catanzaro sembra quest'ultima la variabile più complessa da decifrare per Fabio Pecchia. Viaggi e stanchezza potrebbero pesare sulle scelte di formazione, anche se non tutti hanno giocato, c'è chi è rimasto seduto 180 minuti, come Benek. Tra svincolati e rose da completare, vedi Lecco, la sosta sta per andare in archivio segnando una sorta di nuovo inizio per il campionato cadetto. Subito la sfida tra le due capoliste, i calabresi con il miglior attacco, i crociati, alla pari con altre squadre, vantano invece la miglior difesa, un solo gol subito. 6 gli uomini in rete nel Catanzaro, per ora cooperativa del gol in Serie B, caratteristica offensiva del Parma di Pecchia nella stagione passata con ben 16 marcatori diversi. Dopo il digiuno contro la Reggiana, il tecnico attende risposte proprio dal reparto offensivo. Immarcabile a Pisa, Bonny non ha graffiato nel derby, troppi leziosismi. Decisivo nel finale, sempre all'Arena Garibaldi, Čolak contro i cugini Granata non ha ricevuto palloni buoni. Sullo sfondo lo squillo di Charpentier, in amichevole. Poi c'è una lunga lista di punte laterali, da Benek a Begic, da Partipilo a Mane e Mihaila. Per ora non ci sono titolari e forse l'idea di Pecchia è di tenere tutti in bilico, almeno fino alla volata finale. Per salire in A, nelle ultime stagioni sono serviti circa 60 gol all'attivo, almeno uno e mezza partita, l'attuale media dei crociati. La promozione di Cremona e la passata stagione ci fanno pensare che per raggiungere il risultato Pecchia punti su una cooperativa del gol. Le prossime 5 giornate, tutti i big match, potrebbero dirci se dal coro spunterà qualche solista.
Palla in tribuna.
E diamo il benvenuto al primo ospite della settimana, il giornalista della Gazzetta di Parma, Carlo Brugnoli. Buon pomeriggio, Carlo.
Buon pomeriggio, Marco, ben ritrovato, e buon pomeriggio anche agli ascoltatori.
Abbiamo ascoltato il servizio di Marco Balestrazzi, parlava appunto della media dei 60 gol, un gol e mezzo a partita per andare in Serie A, della cooperativa del gol. Lo scorso anno, come ha giustamente sottolineato il collega Balestrazzi, Parma ha mandato in gol 16 giocatori, e sono tanti. Adesso la cooperativa del gol pare essere quella di Catanzaro. Allora ti chiedo, da chi dobbiamo aspettarci qualche gol in più? Chi può essere il famoso solista del Parma? Se c'è il solista.
È un problema che si trascina da qualche tempo, cioè nel senso che il Parma anche l'anno scorso sì, ha avuto Vasquez che ha segnato un pochino di più degli altri, ma in realtà si può giustamente parlare di cooperativa del gol anche per il Parma, perché in realtà sono andati a segno in molti centrocampisti, esterni, qualche volta anche qualche difensore, ricordiamo i gol di Del Prato. Non abbiamo una punta da 20 gol, dobbiamo ancora scoprire Čolak, vedere se può garantire una media di questo tipo. Credo che ci voglia ancora un po' di tempo perché si possa acclimatare in un campionato scorbutico come quello della Serie B, però ho già fatto vedere a Pisa che il senso del gol ce l'ha, è un rapace di area e quindi potremmo puntare su di lui, un po' meno su Charpentier, perché fino adesso diciamo che la sua permanenza a Parma non è stata così brillante, per usare un eufemismo. E sentiremo anche cosa dirà il direttore generale dell'area sportiva Vajens mercoledì, perché è stata convocata una conferenza stampa e lì sarà il momento per fare il punto anche sul mercato che è stato per il Parma. Secondo me è un mercato oculato, mirato, intelligente. Qualcuno invocava l'arrivo di un centrale difensivo, mi ci metto dentro anch'io fra questi. Però devo dire che le prestazioni del reparto arretrato del Parma fino ad oggi hanno più che convinto, se è vero che in 4 partite, non consideriamo poi le gare precampionato, il Parma ha incassato solo un gol su rigore, peraltro come abbiamo tutti visto molto 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 e ancora molto dubbio, e quindi bene così, avanti così, finché la squadra gira credo che insomma le scelte siano state tutte azzeccate, e poi vediamo che comunque il contributo dei nuovi è particolarmente, insomma, positivo, a mio avviso.
Sì, guardando un po' le differenze anche con la passata stagione, sottolineava anche nell'articolo oggi Sandro Piovani su Gazzetta di Parma, più soluzioni anche dalla panchina, un Parma che avrà bisogno di tutti. Ricordiamo, 4 partite in 2 settimane, e aggiungo che partite, perché si andrà a Catanzaro, poi nel giro di una settimana Sampdoria e Bari in casa e Cremonese in trasferta, 3 squadre, lo possiamo dire, candidate a stazionare ai vertici, ai piani alti della classifica di Serie B. Quindi iniziano esami impegnativi, il Parma avrà bisogno di tutti. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire anche come rientreranno i giocatori dagli impegni con le rispettive nazionali, e a proposito di difesa, abbiamo detto anche prima, su Osorio bisognerà anche fare valutazioni dal punto di vista fisico e della stanchezza, che farà un viaggio.
Perché arriverà giovedì, dopo un volo un po' lungo e dopo una trasferta, cioè nel senso, dopo aver giocato dall'altra parte del mondo, quindi non lo so. Io ho un po' di timori dopo questa sosta, perché è stata una sosta lunga che può avere un pochino spezzato il ritmo della squadra, che fino appunto adesso evitiamo di parlare del pareggio con la Reggiana come di una delusione, perché in realtà il Parma ha giocato anche in quella partita, poi contro i tir davanti alla porta fai fatica a fare gol. E quindi io temo la sosta proprio perché può spezzare quel trend positivo che il Parma aveva manifestato fino appunto alla pausa. Non lo so, a volte è salutare la pausa, a volte no, bisogna vedere poi sul campo cosa succede. Sta di fatto che io temo di più la trasferta di Catanzaro che non le partite successive contro gli squadroni fra virgolette presunti, secondo me, fino ad ora, perché la Samp abbiamo visto che insomma non è questa corazzata che si pensava, la Cremonese pure, e invece il Catanzaro sta vivendo un magic moment, ci sarà uno stadio molto caldo domenica, e quindi temo di più questa trasferta, perché loro stanno volando sulle ali dell'entusiasmo, cioè praticamente stanno senza soluzione di continuità, offrendo prestazioni come quelle dello scorso anno. Ricordiamo che hanno ammazzato il campionato l'anno scorso, hanno fatto qualche innesto, hanno mantenuto l'intelaiatura, una squadra che si conosce a memoria, che con un allenatore che è una vecchia volpe, perché Vivarini è una vecchia volpe della B, e quindi insomma io un po' di timore ce l'ho, anche se siamo solo all'inizio e quindi c'è tutto il tempo per recuperare, se eventualmente e ovviamente toccoferro dovesse esserci una prestazione negativa nel risultato, diciamo.
E a conferma delle tue parole sono anche le dichiarazioni del doppio ex Ciccio Corapi, che ha definito appunto che il Catanzaro, avendo mantenuto anche la quadratura dell'anno scorso, si aspettava che iniziasse bene, non in questi termini, perché il calendario non era facile, ricordiamo anche il pareggio a Cremona e la vittoria netta sullo Spezia, però lui definisce anche il Parma la squadra più forte di Serie B, con Bernabé su tutti, tecnicamente il giocatore migliore del campionato cadetto. Ti chiedo se sei d'accordo con queste dichiarazioni di Ciccio Corapi. Effettivamente per il Parma trasferta difficile, però forse quest'anno il Parma ha anche maggiori certezze rispetto al passato.
Sicuramente non ha paura di nessuno, è una squadra che può affrontare tutte le altre a viso aperto. Il fatto è che da qualche anno stiamo assistendo a un trend in Serie B che è quello delle neopromosse, no? Se ricordate anche l'anno scorso, sia il Südtirol che il Bari stesso, ma anche per certi versi il Modena, hanno stupito, perché il Bari addirittura è arrivato a 2 minuti dalla promozione in Serie A, quindi cioè è una costante ormai di questo campionato, cioè arrivano squadre dalla Serie C che sono già rodate, che hanno esperienza, che hanno uomini giusti per la categoria e che riescono a stazionare stabilmente nelle parti alte della classifica. Il Catanzaro non fa eccezione, cioè quest'anno è fino adesso, poi vediamo, siamo solo alla quarta giornata, quindi però potrebbe essere una sorpresa, come lo sono state lo scorso anno e forse anche 2 anni fa le neopromosse.
Eh sì, Catanzaro che tra l'altro ieri mattina ha sostenuto un allenamento congiunto con la Polisportiva Carafi in promozione, 11-0 il finale, poco indicativo sì, risultato, vabbè. Però tanto per capire, tre gol di Bombaggi, sì, sì, certo. Due Biasci e Donnarumma, i gol di Emello, Oliveri, Sonnes e Cazzeris. Diciamo una cosa, Catanzaro davanti sta segnando parecchio, dietro qualcosina concede, però è una squadra che davanti sta trovando tanti gol e da diversi elementi. Questa è la particolarità di questa squadra di Vivarini, a testimonianza che la macchina funziona alla perfezione per il momento.
Come dicevo prima, cioè arrivano da un campionato esaltante. L'entusiasmo della piazza, secondo me, è un valore aggiunto indispensabile per queste squadre. È vero, concede qualcosa dietro, infatti ha preso tre gol a Lecco, tanto per dire. Poi però ha vinto 4-3, sono quelle squadre un po' zemaniane, diciamo, ecco, che badano magari un po' meno a difendersi, ma puntano di più a impostare, a proporre il proprio gioco, a imporsi. Però il Parma, ripeto, e come hai detto tu prima, cioè quest'anno ha tutti gli strumenti per affrontare qualsiasi squadra e quindi anche il Catanzaro. Insomma, temo, di, ripeto, non tanto la forza dell'avversario quanto questa sosta che è stata prolungata e che può avere in qualche modo abbassato la tensione, insomma, fatto scendere un po' l'asticella dell'adrenalina, diciamo.
E in questa sosta però ci sono stati dei timidi segnali di risveglio da parte di Gabriel Charpentier, un argomento molto dibattuto tra i tifosi, lo ricordiamo, l'attaccante franco-congolese ha segnato uno dei due gol con cui il Parma ha battuto in allenamento congiunto di venerdì la Spalla Collecchio, l'altro di Bonny, il raddoppio di Charpentier su assist di Hernani, e oggi il Corriere dello Sport dedica proprio un approfondimento, un servizio su Charpentier, chiedendo, insomma, domandandosi se possa essere l'arma in più per Catanzaro. E mi collego anche al messaggio di Simone da Soragna, che chiede: Charpentier, secondo voi può essere un valore aggiunto per questo Parma o è meglio non sperarci? Messaggi al 333 920 170. Quindi io giro questa domanda a te, Carlo, è chiaro che lo stiamo aspettando da ormai un anno e mezzo, però basta davvero poco, no, al tifoso del Parma per accendersi. E questo gol in amichevole, allenamento congiunto, se è meglio dire, con la SPAL, ha un po' fatto sobbalzare qualche tifoso. Allora, esiste, cioè Charpentier ha dato segnale di vita. Quanto può essere utile questo giocatore, eventualmente fin dalla trasferta di Catanzaro? Ovviamente immaginiamo, certo, nel caso partendo dalla panchina.
Mi viene da dire, con una battuta, che si parla molto di Charpentier perché ha fatto gol ed è una notizia. Di fatto non l'abbiamo mai visto segnare o comunque mettersi in evidenza negli scampoli di gara che Pecchia gli ha concesso. Io non credo che nell'immediato Charpentier possa essere un'arma letale, proprio perché, come dici tu, un anno e mezzo, insomma, è rimasto parcheggiato qui e, insomma, poco ha fatto, anche condizionato probabilmente da infortuni e traversie varie. Sta di fatto che ancora non lo vedo pienamente inserito nel gioco del Parma e mi stupirebbe se Pecchia lo facesse partire titolare a Catanzaro, tanto per dirla chiara, anche perché magari a partita iniziata, nell'ultimo periodo di gara, può darsi che se proprio serve lo possa mettere dentro, ma da qui a parlare come di Charpentier come nuovo alfiere dell'attacco del Parma, mi sembra molto pistico.
Ultima apparizione 18 marzo nell'ultima sconfitta del Parma 2-0 a Como, quindi
questo,
insomma,
ti dice tutto.
Sono passati quasi sei mesi da quel giorno. Allora, siccome lo accennava anche prima nel servizio Marco Balestrazzi, sei più del team Bonny o team Ciolak? Perché adesso il ballottaggio davanti è molto serrato, due giocatori che a Pisa hanno fatto benissimo, hanno segnato entrambi e si sono alternati perfettamente. Con la Reggiana, dobbiamo essere sinceri, si è fatto un po' più fatica, forse Bonny troppi leziosismi, forse ha confermato essere un giocatore che con le difese chiuse fa fatica, bravo a giocare per la squadra ma poco finalizzatore. È entrato Ciolak quando la Reggiana aveva serrato ancora di più i ranghi e sostanzialmente non ha ricevuto nessun pallone giocabile. A Catanzaro tu chi sceglieresti tra i due?
Ma guarda, fra la gioventù e l'esperienza e la vivacità di Bonny e invece l'inizio di Ciolak, che è stato sufficiente, ecco, preferisco Bonnie, perché ha dato prova di essere un giocatore, insomma, molto maturato rispetto all'anno scorso e anche due anni fa, e quindi io partirei con lui, però non sono Pecchia. Ma ripeto, secondo me questa squadra, al di là degli interpreti che poi vanno in campo e che giocano, gira di suo, cioè nel senso è una squadra fatta e finita che può ruotare gli uomini ma non variare l'impostazione di gioco, e questo poi fra l'altro è una squadra quest'anno che gioca in modo molto più veloce, con i fraseggi stretti. Forse la partenza di Vasquez ha liberato un po' il gioco del Parma. Io ero fra quelli che non avrebbero mai tolto dal campo Franco Vasquez. In realtà devo dire che sì, era un valore aggiunto per la squadra, ma la limitava molto, la rallentava molto. E questo quest'anno non c'è. Quest'anno il Parma gioca, mi diverto a vederlo giocare, a differenza l'anno scorso un po' più, due anni fa molto meno. Quest'anno gioca e, ripeto, al di là degli interpreti può fare la sua partita sempre.
Romano ci chiede notizie su Dennis Mann. A quanto mi risulta dovrebbe tornare a disposizione per Catanzaro.
Sì, credo proprio di sì. No, da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, l'annata è cominciata meglio che negli anni scorsi. Se ricordate, gli anni scorsi, già nelle prime settimane c'erano liste di infortunati infinite, perché si rompevano tutti, cioè di fatto. Deve essere cambiato qualcosina, tant'è che fino adesso, anche qui tocchiamo ferro ancora, non abbiamo visto grossi problemi. Vabbè, ci sono i lungodegenti, quelli Camarà, Valenti, insomma, questi rimangono ai box, ma per il resto non abbiamo visto nulla di quello che è accaduto negli anni scorsi, e questo, secondo me, è un altro bel dato positivo da mettere in tasca.
Bel dato positivo da mettere in tasca, sperando, incrociando le dita, che non capiti niente a Estevez. Ho molti messaggi su Estevez, in particolar modo Orlando scrive al 333-9200-170. L'unico giocatore che non ha un sostituto è Estevez, e questo secondo me è una grave mancanza. Vedo tutte le altre squadre che ambiscono a salire in A, che non lascia niente di intentato pur di riuscirci. Invece il Parma sembra lesinare sul sostituto di Estevez. Ti chiedo un'opinione, è una domanda che probabilmente faremo mercoledì a Royal Veien nella presentazione. Sì, sì. Però
secondo me è un falso problema, okay. Guarda, perché le soluzioni ci sono. Cioè basta arretrare Bernabé e metterlo in coppia con Hernani, o addirittura, per esempio, Luca Ampollini qualche giorno fa in trasmissione a Calcio e Calcio avanzava la provocatoria come ipotesi, no, di mettere Del Prato come mediano. Le soluzioni Pecchia ce le ha ed è capace di inventarle, e non credo che il problema di Estevez possa condizionare il problema del sostituto di Estevez possa condizionare il rendimento della squadra, perché una soluzione si trova.
Si trova, sì. Quello senz'altro. Dobbiamo anche aggiungere che Bernabé e Somma hanno dimostrato di potersi alternare senza problemi sulla tre quarti, quindi nel caso partisse Somma sulla tre quarti si può ovviamente arretrare Bernabé. Si è parlato negli ultimi giorni un po' del mercato degli svincolati, però di grossi nomi caldi in entrata non ci sono. Forse sono state più nomi indirizzati un po' da quello piccolo, non diffiamo neanche sfogo, quella piccola annotazione, la definiamo così, di Pecchia in conferenza stampa post-reggiana.
Sì, diciamo una puntualizzazione. Perché Pecchia è un aziendalista fatto e finito, quindi dubito che si metta in polemica con la società per un centrocampista che non arriva. No, era una puntualizzazione che lui ha fatto, ma che non aveva nessun intento polemico. Gli svincolati, beh sì, ci sono, certo, c'è il Papu Gomez, c'è Hazard, cioè, ci sono questi nomi, c'era Pereira che è tornato all'Udinese ieri, cioè ci sono, sì, sicuramente, però se sono svincolati evidentemente un motivo c'è, quindi andare a pescare in un mercato di questo genere adesso io aspetterei, cioè c'è il mercato di gennaio fra meno di 3 mesi. Cioè, che cosa stiamo andando a cercare? Un altro centrocampista? Io ripeto, sì, ero per il difensore centrale in più, perché lì, secondo me, siamo un pochino corti, però se il tecnico non l'ha richiesto e non l'ha detto in conferenza stampa, ha detto mi sarei aspettato che il club prendesse un centrocampista, non un difensore centrale. Quindi evidentemente lui ritiene che la difesa sia a posto così, e io mi affido alla sua esperienza, alla sua capacità e alle sue doti di conduttore della squadra.
Che perché un eventuale nuovo innesto deve essere anche valutato dal punto di vista delle qualità, passami il termine, morali. Per questo mi sembra un gruppo ben affiatato e che probabilmente ha raggiunto un suo equilibrio, una sua armonia. Bisogna anche capire chi eventualmente andare a mettere dentro questo gruppo, che già completo, con ragazzi giovani, che insomma dopo...
Sì, ma per fare tanto, guarda, faccio un esempio, per fare un'operazione alla Romagnoli dell'anno scorso, che è arrivato a settembre, a gennaio era già via, cioè allora non vale la pena. Ha giocato quattro partite, ha fatto un disastro con la Ternana e poi se n'è andato a Lecce. Cioè, fare un'operazione di questo genere non ha molto senso, anche perché, ripeto, il mercato del Parma secondo me è più che sufficiente, perché è stato fatto bene, proprio in modo oculato, senza spendere troppo, guardando soprattutto alla cifra tecnica dei giocatori, dove servivano, e gli innesti secondo me stanno dando buone risposte.
Chiudiamo con Diego, che ci dice: per andare in Serie A ci vuole un bomber, bisogna cominciare a far minuti a Čolak. Bonino lo vedo ancora uno da 15 gol. L'unico dubbio su Bonino, possiamo dirlo, è legato alla sua prolificità in fase offensiva. È un ragazzo che, lo ricordiamo, deve ancora compiere 20 anni, li farà fino a ottobre, e per caratteristiche in questo momento è utilizzato come prima punta, ma può ricoprire tranquillamente tutti i ruoli dalla tre quarti in su. Sì, Čolak è stato preso per essere il bomber d'area. Possiamo dire, nel medio-lungo termine, sarà lui ad avere la maglia numero 9 da titolare in avanti nel Parma?
Io credo di sì, anche perché la società ha fatto un investimento, cioè è ovvio, ha preso un uomo che sa come si sta in area, cioè, cosa che non avevamo negli anni scorsi.
E l'ho dimostrato a Pisa, nonostante una condizione ancora non eccelsa.
Guarda che non è un gol banale quello.
Ah no, ah no.
Assolutamente.
A Parma non li vedevano da tempo, un attaccante...
Non è un gol banale. Ma poi mi è piaciuta la risultanza,
sì.
questo andare sotto la curva, aggrapparsi alle reti, come succedeva tanti anni fa, se ti ricordi.
Sì.
Cioè, l'anno scorso, quando il Parma segnava, insomma, facevi fatica a vedere tre o quattro giocatori che si abbracciavano. Quest'anno io vedo che c'è una spinta anche in questo senso. Sono segnali, sono piccoli segnali, che però danno l'idea di come la squadra sia unita e proiettata verso il traguardo. Quindi mi è piaciuto il gol, mi è piaciuta la risultanza. Ripeto, è arrivato 4-3 settimane fa, cioè bisogna dargli tempo di adattarsi a un campionato, ripeto, scorbutico, difficile, ruvido, come quello della Serie B.
Carlo Brugnoli, ringraziamo il giornalista della Gazzetta di Parma, ti auguriamo un buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie a Carlo Brugnoli. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e ci ritroviamo dopo con le ultime novità in vista di Catanzaro.
Palla in tribuna.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati in diretta su Radio Parma per questa seconda parte di Palla in Tribuna, che è ripresa oggi dopo una settimana di sosta. Allora, diamo qualche informazione per i tifosi. È cominciata quest'oggi la prevendita dei biglietti per Parma-Sampdoria, che si giocherà domenica 24 settembre alle 16.15 allo Stadio Tardini. Per questo match i due club, ricordiamo che hanno le tifoserie gemellate da ormai diversi anni, hanno prestabilito un prezzo in reciprocità per le tifoserie. Il costo del settore ospiti sarà di 10 euro e anche i biglietti a Curva Nord saranno in vendita 10 euro. Lo stesso avverrà poi per la partita di ritorno, in questo caso per i tifosi crociati. I titoli d'ingresso sono disponibili sul circuito Ticket One fino alle 15.15 il giorno della gara, quindi chi volesse può già acquistare i biglietti in vista di Parma-Sampdoria, che si giocherà tra poco meno di due settimane. Ma prima, alle porte, c'è la trasferta di domenica a Catanzaro e ne parliamo con il presidente del Parma Club Monticelli e vicepresidente del centro di coordinamento, Giorgio Iotti. Buon pomeriggio, Giorgio.
Ciao, buongiorno a tutti i ascoltatori.
Buon pomeriggio, Giorgio. Allora, Giorgio, possiamo dirlo, da oggi è possibile prenotare in sede al centro di coordinamento a Palazzina Maria Luigia, nel piazzale adiacente allo Studio Tardini, per la trasferta di Catanzaro. Raccogliete le adesioni dalle 15 alle 19.
Fino a giovedì.
Sì.
Quindi cerchiamo di vedere se è possibile poterla fare, perché mi spiace non andarci, però a volte per il costo e tuttavia diventa una cosa molto problematica, perché noi abbiamo molta gente che viene via nelle trasferte lunghe, generalmente cerchiamo di fare il possibile.
Sì, si prevede una bella trasferta, una lunga trasferta con partenza...
Due lunghe notti
di trasferta, però per il Parma questo è d'altro. Tra l'altro, Giorgio, questa trasferta manca dal 26 novembre 1989, un 4-1 memorabile nella stagione che poi ha portato in Serie A. Allora non diciamo nient'altro e tocchiamo ferro e facciamo gli scongiuri. Dall'89 al 2023 quanto e cosa è cambiato nel Parma? Cioè, come il Parma si presenta a questa trasferta di Catanzaro?
Ma guarda, noi... Parma penso che sia ormai una realtà di questo campionato. L'inizio è stato, diciamo, dei più buoni. Siamo mancati un po' nel derby perché c'era troppa pressione, troppa, insomma, tutti volevano la vittoria, invece purtroppo, però l'importante, insomma, non perdere. Penso che sarà un Parma molto determinato. Adesso vediamo, perché con tutti gli stranieri che sono in giro via, magari, ma penso che anche gli stranieri, quelli che sono andati a giocare nelle varie nazionali, sia una prova di incitamento anche per loro, anche per la nazionale. Penso che qualsiasi giocatore aspiri a vestire la maglia della nazionale, della propria nazione. Quindi
la speranza è quella che tornino tutti a collecchio carichi e motivati. Abbiamo già visto prima Benedicak, non si è stancato troppo,
non ha mai giocato,
esatto. Quindi non si scappa, ma si è comunque potuto allenare di fianco a un signor attaccante come Lewandowski, quindi speriamo che abbia carpito qualcosa, anche se poi Pecchia, sappiamo, lo sta utilizzando prevalentemente ormai da qualche mese da esterno sinistro con ottimi risultati. Benedicak sicuramente è uno di quei giocatori che quest'anno ha compiuto il maggior salto di qualità, l'ha già fatto vedere cose molto interessanti in passato, ma quest'anno è migliorato ulteriormente. Ti chiedo, Giorgio, qual è l'aspetto che ti rincuora di più di questo Parma, avendolo visto all'opera in queste prime giornate di campionato e aggiungerei anche precampionato e la bella vittoria a Bari in Coppa Italia? C'è un aspetto che ti ha convinto in particolar modo della squadra di Pecchia?
Sì, molti ragazzi che l'anno scorso ci hanno fatto soffrire via, che quest'anno sono molto più determinati, sono maturati a livello agonistico e anche a livello di gioco, tutto. Quindi magari anche tra di loro si conoscono di più. Penso che sia un'amalgama che si è riuscito ad amalgamarli molto bene quest'anno Pecchia. Certe partite che abbiamo vinto quest'anno anche con qualche sofferenza, io dico che l'anno scorso forse non li avremmo vinte. Non c'è mai la controprova, però secondo me quest'anno c'è molta più determinazione, molto più amalgama fra i giocatori. Penso che sia l'anno, speriamo, incrociamo le dita, però che sia l'anno buono.
Che sia l'anno buono, lo abbiamo sentito, io e te eravamo presenti giovedì sera alla festa, alla tradizionale festa annuale del Parma Club Cuore Crociato di Salabaganza, quando erano ospiti Bernabé, Steve e Zaccaritis, oltre a una delegazione del Parma femminile con Cappelletti Silvione, la team manager Ferrari, una bella serata in mezzo ai tifosi in cui Bernabé, lo ha ammesso, sono rimasto a Parma perché questo può essere l'anno che andiamo in Serie A. Riporto le sue parole testuali dette in un italiano, insomma, assolutamente accettabile.
Ero presente anch'io.
Eh sì. Allora ti chiedo questo, anche di questo ritrovato legame tra la squadra e la piazza, perché forse nel primo anno della gestione Kraus si avvertiva un po' di distacco, molti stranieri hanno la prima esperienza nel campionato italiano, la squadra non era andata bene, è inutile negarlo, nei primi due anni della gestione Kraus la retrocessione è un campionato assolutamente anonimo e deludente in Serie B, poi qualcosa è cambiato, i giocatori hanno iniziato un po' a integrarsi, ambientarsi e anche la festa di giovedì dimostra una vera e propria compattezza di tutto l'ambiente.
Penso che la dimostrazione più bella sia stata quando abbiamo segnato il 94esimo a Pisa, dell'entusiasmo che i giocatori a me hanno fatto con la tifoseria nostra, che sono venuti tutti sotto la curva, si sono arrampicati su pari vetri e via. Penso che sia stata una prova quella lì che è proprio di attrazione, proprio che non era da un po' che non si vedeva, anzi, diciamo che era tanto che non si vedeva.
Eh sì. E invece per quanto riguarda le parole di Bernabé e Stevez, la sensazione è che ci siano giocatori davvero attaccati alla maglia. Anche su Bernabé è un giocatore preso, lo ricordiamo, a parametro zero nell'estate del 2021 su consiglio di Maresca, che lo ha allenato nell'Under 23 del Manchester City. Ha avuto un problema fisico importante nei primi mesi che hanno ritardato il debutto. Poi è diventato un punto fermo e diciamoci la verità, quest'estate non è stato semplicissimo trattenerlo. È vero che la scorsa stagione è un po' faticato, è rimasto con voglia e poi giovedì ha svelato il suo sogno, il suo obiettivo, che è poi l'obiettivo un po' di tutti.
Sì, no, ma lui è un bravissimo ragazzo, un giovane che vuole tutta la forza e tutta la possibilità di emergere. Io penso che quest'anno, adesso lui è partito con qualche acciacco subito anche durante la preparazione, però penso che non essendoci più, come c'era l'anno scorso, Vasquez che condizionava un po' tutto il gioco della squadra su di lui, penso che Bernabé sia molto più libero di giocare e penso che sarà un giocatore molto determinante per la nostra cavalcata di quest'anno.
Sì, prima ne parlavamo con Brugnoli, si parlava della mancanza del sostituto di Estevez, Brugnoli diceva questo è un falso problema perché può giocare Bernabé arretrato. Tu personalmente lo vedi meglio dietro nei due mediani, eventualmente a posizione di regista, o trequartista alle spalle dell'unica punta?
Ma guarda, quello lì deciderà poi l'allenatore, io perché lo vedo un giocatore completo, come che può giocare in qualsiasi parte del campo, dopo perché valuterà lui la posizione per trovarli meglio se in mezzo al centrocampo tra o via secondo le. Comunque penso che sia un giocatore che sarà determinante per noi.
Sì, dobbiamo dirlo, giovedì a precisa domanda lui ha risposto il mio ruolo preferito è quello di mezzala, però a Parma non è previsto questo ruolo perlomeno nel 4-2-3-1. Poi è vero che in alcuni momenti della partita Estevez con Bernabé ed Hernani, quindi Estevez a proteggere le spalle a Bernabé e Hernani, una soluzione che si potrà vedere anche spesso durante le prossime partite del Parma. Io Giorgio Iotti ti ringrazio per questo tuo intervento. Allora ci diamo appuntamento, facciamo un altro appello per Catanzaro.
Grazie a te, grazie a tutti i tifosi del Parma, speriamo di poter andare a Catanzaro e numerosi e fare una partita alla nostra portata.
Grazie a Giorgio Iotti, buon pomeriggio al presidente del Parma Club Monticelli e vicepresidente del centro di coordinamento, lo ricordiamo, organizza la trasferta in autobus a Catanzaro al seguito dei crociati, prenotazioni in sede da oggi a giovedì dalle 15 alle 19 e in quel momento verrà poi fatto il punto se la trasferta potrà essere effettuata o meno in base alle adesioni. Una trasferta molto lunga, ma lo ricordiamo, è uno scontro diretto che vale la pena vivere dal vivo allo stadio Ceravolo domenica alle 16:15. Ora ci salutiamo per un altro stacco pubblicitario e ci ritroviamo dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A settembre, quindi, scegli Curves. Per te il 50% di sconto sulla quota di iscrizione. Ci trovi a Parma in via Fleming nei pressi dell'ospedale Maggiore e in via De Ambris zona San Leonardo nei pressi dell'Eurotorri.
Vuoi gestire in modo semplice e veloce pratiche come pensioni, successioni, disoccupazione, invalidità, bonus e ISEE? Epasa Itaco, il patronato di CNA, ti aiuta ad avere informazioni chiare sulla tua situazione previdenziale. Ci trovi presso la sede di Parma in via La Spezia 52A e negli uffici CNA territoriali. Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0521 22 72 11.
Padus Mirabilis, la festa del Po, torna a Sacca di Colorno, Parma, il 16 e 17 settembre. Area famiglie, esposizioni e musica vintage, mercatino selezionato, navigazioni con lo Stradivari, ballo liscio, ristorazione del territorio, incontri culturali e una grande novità, voli vincolati in mongolfiera per sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica di Parma. Padus Mirabilis, Sacca di Colorno, 16 e 17 settembre. Per informazioni e programma completo, visita il sito www.padusmirabilis.com.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati in diretta su Radio Parma per l'ultima parte di Palla in tribuna. Allora salutiamo il successo al debutto in Coppa Italia femminile del Parma, Parma Women, che ha battuto 4-2 in rimonta il Bologna nei sedicesimi giocati ieri a Granarolo dell'Emilia, grazie alla doppietta del neoacquisto Spiridoni Du, Gago e Di Stefano, le autrici delle reti per le crociate, che negli ottavi affronteranno il Sassuolo, crociate che si candidano un ruolo da protagoniste nel campionato di Serie B femminile. E ha iniziato ieri il campionato, purtroppo con una sconfitta a testa, però lo aggiungiamo altissima, il Borgo San Donnino dell'allenatore Luca Rastelli, che abbiamo in collegamento con noi. Buon pomeriggio Luca.
Buon pomeriggio, ciao 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 a tutti.
Ciao ciao Luca Rastelli, allora raccontaci un po' questo debutto di ieri, Aglianese Borgo San Donnino, partita finita 3-2, non sono bastati le reti di Rossi e Bingo, nell'Aglianese ha segnato anche un ex Parma Simonetti, lo dobbiamo dire, l'Aglianese è una delle maggiori candidate alla vittoria del campionato, Borgo San Donnino neopromosso, una matricola che però ha voglia di stupire. La partita di ieri com'è andata?
Allora, la partita di ieri purtroppo, partendo dal risultato che è quello che poi interessa di più, è andata storta, diciamo. Lo dico con rammarico perché, come hai detto tu, insomma, i 90 minuti avrebbero potuto portare il Borgo a ottenere qualche punto, almeno un punto, ecco. Però questo è il calcio, la categoria è questa qua, e quindi seppur una buona prestazione, seppur abbiamo tenuto testa ad una squadra molto forte, ma poi alla fine abbiamo dovuto arrenderci e venire a casa sconfitti. Questo lascia grande, grande rammarico. Ecco, la partita è iniziata ad handicap per noi perché abbiamo preso gol subito dopo un paio di minuti. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a riguantare il pari e poi dopo, quando pensavamo di poter usare qualcosa in più per vincere, in realtà poi la partita ci è scappata via e l'abbiamo persa, ecco, seppur di misura e seppur a testa alta.
Ti chiedo quali sono gli obiettivi di quella che, lo ricordiamo, è l'unica rappresentante della nostra provincia in Serie D. Lo scorso anno ha vinto, dominato, possiamo dire, campionato di eccellenza con Rastelli in panchina. Allora chiedo quali sono gli obiettivi. Campionati Serie D molto complicato, e poi parleremo nel dettaglio campionati Serie D del girone, nel dettaglio del girone D, che quest'anno è tornato 18 squadre. Però quali sono gli obiettivi del Borgo?
Come hai detto tu, noi questa cosa di essere l'unica squadra a rappresentare nel territorio la categoria la sentiamo, dai, sentiamo questa un po' questa responsabilità, e quindi l'obiettivo è sicuramente quello di mantenerla, ecco, questa categoria. Sarebbe una bella soddisfazione, un bel regalo che vorremmo fare io da allenatore con lo staff e la squadra. È un regalo che vorremmo fare al nostro presidente e al direttore, alla famiglia del presidente. Vorremmo potergli regalare questa permanenza in questa categoria. Faremo di tutto per giocheremo tutte le nostre carte per far sì che questo sia possibile, perché davvero è una famiglia, una società, quella del Borgo, che ti fa stare bene, ti permette di fare le cose al meglio, e quindi noi, il nostro obiettivo è quello, ecco, quello di stabilizzare il Borgo San Donnino in questa categoria che è molto complicata, ma noi siamo, secondo me, lo dico magari a mio sfavore, ma lo dico perché ci credo, siamo attrezzati per poterlo fare, ecco.
Eh sì, infatti la prossima domanda era proprio legata a che tipo di squadra è stata allestita in estate. Presidente Luca Magni, direttore sportivo Mario Todo Barbieri, una squadra che qualcosa inevitabilmente ha dovuto cambiare rispetto all'eccellenza, però sono stati fatti degli innesti interessanti in tutti i reparti.
Sì, no, la rosa a disposizione, innanzitutto abbiamo cercato di, non abbiamo cercato, siamo andati durante tutto il periodo del mercato di pari passo con la società e l'allenatore, ecco, quindi io sono soddisfatto, nel senso che non ci sono state operazioni, sia in entrata che in uscita, delle quali magari c'era una parte che spingeva per una decisione e magari io dall'altra. Siamo andati veramente tutto, abbiamo preso le decisioni insieme, e quindi quando è così, poi secondo me è la soluzione giusta, ecco. Quindi io della rosa, delle operazioni che sono state fatte, sono molto soddisfatto, e sono tutti i giocatori che abbiamo voluto tutti insieme, quelli che sono arrivati, e quindi non ci sono scusanti, o non c'è niente che non è andato come volevamo. Ovvio che abbiamo fatto quello che si poteva fare, perché comunque ci saranno sicuramente squadre che potevano fare qualcosa in più e l'hanno fatto, ma noi crediamo fortemente che la rosa del Borgo sia sicuramente il massimo che si poteva fare per quello che sono le nostre possibilità, e siamo convinti che siano di avere una rosa competitiva, ecco, sicuramente. I giocatori che sono arrivati sono tutti giocatori in cui crediamo tanto.
Avete evitato lo spauracchio Piacenza, che è finito nel girone B, però poi, osservando proprio alcuni nomi di squadra del vostro girone, si capisce come davvero questa sia una adesso non dico una C2, perché esisteva la C2, però guardando alcuni nomi, nominiamo Aglianese, Carpi, Ravenna, abbiamo l'Imolese e il San Giuliano City, che fino a pochi mesi fa erano tra i professionisti, è davvero un campione, e la Pistoiese, ovviamente, non dimentichiamoci, la Pistoiese che lo scorso è andata a seconda. Ti chiedo di fare un po' una panoramica di questo campionato di Serie B, anche per i nostri radioascoltatori che magari lo conoscono meno. Questo è un campionato di anno in anno sempre più difficile e complicato, con tante piazze storiche che vogliono salire o tornare tra i professionisti.
Sì, ieri, insomma, guardando un po' anche le partite di ieri, a parte la nostra, oggi rivedendo qualche immagine, insomma, la partita Carpi-Prato, diciamo che anche guardando la partita si nota magari anche lo stadio, no? Come ha vissuto la partita, cioè ci sono delle partite che ti lasciano un po' il senso della Serie C, no? come anche contesto attorno al rettangolo di gioco, con tifosi che spingono la squadra, con giocatori molto forti, e quindi, insomma, non nego che chi come me viene un po' dalle categorie inferiori è sicuramente molto stimolante, e ti fa venire quella voglia di dire proviamo ad andare su tutti i campi a giocarcela fino in fondo, perché, ripeto, vedere la partita tra Carpi e Prato di ieri è stato, e dire ok, ci siamo anche noi lì, no? È stato bello, dai, è una bella sensazione. Ovvio che ci sono i pro e i contro, nel senso che vai a affrontare veramente piazze che dai tifosi alle ambizioni che hanno le società, ai giocatori che ci sono al proprio interno, ti possono anche lasciare qualche perplessità su dire ce la facciamo o no, ma noi siamo sicuri che di essere competitivi contro tutte. Questo è il nostro vero obiettivo. Ecco, prima mi hai chiesto l'obiettivo. Quello della fine della stagione sicuramente sarà quello di cercare di centrare la salvezza. Quello di domenica in domenica è quello di essere competitivi, come ad esempio domenica prossima cercheremo di esserlo contro una squadra come il Carpi, che non ha bisogno di presentazioni. Ecco.
Domenica, lo ricordiamo, debutto tra le mura amiche del Ballotta contro il Carpi. Sì. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Se non un grosso in bocca al lupo a voi ragazzi. Tra l'altro, parlavamo della Serie D, allora mi è venuto in mente che nell'anno del Parma tanti tifosi seguivano la squadra in trasferta, quello è stato un anno particolare. Poi una domanda te la devo fare anche su Simonetti, che ieri è entrato, sì, e ha segnato dopo 3 minuti. È stato...
Me ne sono accorto quando è entrato.
Ecco. Possiamo dire, giocatore categoria superiore, ricordiamo, scorso anno la Renate, giusto per far capire comunque che in Serie D ci sono giocatori anche di categoria superiore. Simonetti arrivò a Parma molto giovane e trovò, insomma, anche relativamente poco spazio, aveva davanti a sé due veterani come Ciccio Corapi e Giorgino, giocatore importante per questa categoria, arrivato, possiamo dirlo, l'altro ieri, proprio alla vigilia della vostra partita, è entrato assegnato, mentre mi confermi Jacoponi, altro storico ex Parma, non era a disposizione.
No, era indisponibile, sì.
Era indisponibile, quindi per farvi capire il livello dell'Aglianese, che sicuramente punterà in alto. Allora c'è questo parallelismo tra il Borgo dello scorso anno in eccellenza, che ha fatto un campionato incredibile, e anche, possiamo dire, il Parma di Pecchia quest'anno. Due squadre costruite, possiamo dire, per provare a vincere. Come si vince un campionato? Adesso, al di là della categoria, ci sono ovviamente grosse differenze, però qualche analogia la possiamo trovare. Due squadre che hanno l'obbligo magari di vincere e giocare bene, e anche due rose, possiamo dirlo, relativamente ampie, perché anche il Parma quest'anno ha molte frecce nel proprio arco. E quindi, se dovessi dare un consiglio al tuo collega Pecchia, che ha già vinto un campionato a Cremona, però tu l'hai vinto bene in eccellenza, il Parma quest'anno è partito bene in Serie B, qual è il consiglio da allenatore?
Sì, ecco, io rispondo alla tua domanda, do un consiglio a Pecchia, premetto che lo do assolutamente sapendo le differenze tra...
Sì, abbiamo premesso.
Ovvio, no, vabbè, ci tengo a precisarlo, che non voglio passare da chissà chi. Ecco, io dico, parlando dell'anno scorso, diciamo che noi volevamo sicuramente fare un campionato per provare a vincerlo, ma cioè, era una cosa che era così. E dopo, per la consapevolezza del dire ok, adesso ci proviamo veramente, diventa veramente un obiettivo che ti entra in testa quando strada facendo arrivano i primi risultati, vedi il gruppo che inizia a crederci magari proprio dal loro interno, senza bisogno di andare nello spogliatoio o parlare alla squadra in quel senso lì, diciamo da allenatore, ma osservare il gruppo che piano piano inizia a crederci, piano piano inizia a volerlo, e lì ti accorgi che poi, quindi, è un obiettivo percorribile, no? E quando la squadra gioca le partite proprio con l'obiettivo di vincere quella partita per mettere insieme altri 3 punti, perché l'obiettivo è veramente quello di andare in testa e rimanerci. Ecco, poi la cosa un po' più secondo me complicata, che l'anno scorso è lì che secondo me noi poi dopo siamo diventati irraggiungibili, è quando arrivi davanti e vedi il gruppo, vedi i giocatori che fanno di tutto per rimanerci, perché poi dopo arrivarci e essere primi, siamo arrivati sotto Natale noi, ok, però era ancora talmente lunga che può succedere di tutto, ma poi dopo rimanerci per un filotto di partite consecutive, lì poi ti diciamo che ti viene la convinzione che nessuno poi dopo ti viene più a prendere. Ecco, noi l'anno scorso è successo così, quindi direi che la cosa essenziale è l'entusiasmo che si crea piano piano, e poi quando arrivi lì vedere i giocatori che vengono al campo e in testa hanno solo quell'obiettivo, dai.
Tra i giocatori c'è anche Filippo Donati, allora porto i saluti di Luca che saluta Filippo Donati, un giocatore importante non solo in campo ma anche fuori.
Sì, io vabbè fuori, ma lo è stato l'anno scorso assolutamente in campo e lo sarà anche quest'anno. Ieri era un giocatore per noi indisponibile, quindi rientrerà da un problema che ha avuto domani e noi lo aspettiamo perché è importante fuori e è importante anche in campo, quindi sì, lui nel Borgo è una bandiera, come ce ne sono altre che sono rimaste perché hanno dentro questo senso d'appartenenza che per noi e per tutto il gruppo è importante, qua da tanti anni ed è importante fuori e anche dentro il campo.
Sì, allora ringraziamo l'allenatore del Borgo San Donnino Luca Rastelli, ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo per il debutto casalingo di domenica prossima col Carpi. Grazie Luca, presto.
Grazie mille, grazie a voi.
Ringraziamo appunto Luca Rastelli e ringraziamo Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci ascoltato. Con Palla in Tribuna ci ritroviamo domani pomeriggio poco dopo le 14. Buon proseguimento di giornata.